Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, il terzo appuntamento con, non più con l'avvocato, ma con gli avvocati in questo caso. Quindi un buongiorno, un bentornato all'avvocato Giosuè Rossi.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E buongiorno e benvenuto a Massimiliano Maenza. Buongiorno avvocato.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Maenza o Maenza?
Maenza.
Maenza. Sai che c'è la Z, c'è quella dolce e quella, aspetta, com'è che si chiama? La Z è dolce o è dura? Ecco, quindi, vabbè, sono cose di dizione che io non voglio seguire perché secondo...
Accademia della Crusca.
No, beh, adesso poi parliamo di voi, ma spiego una cosa che riguarda un po' il mondo della radio, no? Sarebbe bello avere una dizione perfetta.
Però sarebbe
anche un po' meno locale la nostra radio in questo caso.
Allora, un pochino
mi piace tenerla, non
è
tanto
vero.
La nostra famosa D, che è uno scalino insormontabile, e lì mi impegno un po', ma per il resto, insomma, dovrei dire 10.
Esatto.
E 3,
esatto,
capito?
Esatto.
Per dire bene, ma mi sento un po' scemo. A farlo.
Allora,
buongiorno avvocati, qual è l'argomento di oggi?
Allora, oggi parliamo di eredità, no? Quindi abbiamo qua il collega Maenza, che è off counsel del mio studio legale e tratta assieme a me alcune procedure che riguardano, diciamo, il diritto civile in generale, ma in particolare le questioni che riguardano l'eredità, gli immobili e i recuperi crediti, diciamo. E allora facciamo le solite premesse, Chris, e quindi che non possiamo, visto che noi abbiamo un nostro regolamento, fare attività di consulenza massiva sui social media, possiamo però rispondere alle domande specifiche. Faccio un esempio in materia ereditaria: se una persona sui social adesso tramite te ci chiede sono separato, il mio ex coniuge ha diritto di succedere alla mia eredità, questa è una domanda che possiamo rispondere. La risposta è sì, nel caso specifico, ma sono domande a cui possiamo rispondere, ma non a casi particolari personali delle persone. Per quanto riguarda poi la seconda premessa è che, evidentemente, essendo in radio, dobbiamo stringere i tempi, trattare materie in maniera molto ma molto puntuale, e la materia ereditaria è complessa. La materia ereditaria è complessa perché ci sono tomi di migliaia di pagine che parlano del diritto ereditario.
Ecco, poi se l'argomento nello specifico, vediamo anche nel podcast, per chi magari poi rivede, no, questa puntata, la riascolta, vediamo che è particolarmente interessante, nascono magari delle discussioni, non escludiamolo. Ne possiamo riparlare magari,
certo,
in una maniera un pochino, certo, più specifica, perché no?
Ma possono anche farci le domande, certo, tramite la radio, e noi rispondiamo la prossima volta.
Delle persone che magari lavorano con le mani, no? E hanno magari proprio anche le mani in pasta, perché no? Perché ci ascoltano nelle cucine, nelle pasticcerie, eccetera, e quindi magari non hanno la possibilità di mandare il messaggio. E il podcast vediamo che è molto rivisto in generale, delle interviste che facciamo, quindi può essere che la domanda arrivi anche posto, non preoccupatevi, insomma, siamo qui anche per questo motivo, anche per alimentare dei contenuti.
Esatto.
Fine, quindi, delle premesse, vi do
quindi
spazio.
Allora, diciamo, la materia ereditaria è molto complessa, però abbiamo deciso lo stesso di trattarla con un esempio molto particolare, di cui non tratteremo tutte le possibili deviazioni, ma faremo un esempio semplice per far capire alle persone dove e in che maniera la loro eredità poi si trasmette. Una premessa evidente, anche perché in Italia, per esempio, rispetto a quanto vediamo nei film di Hollywood, no, non c'è la possibilità di diseredazione, c'è solo l'indegnità a succedere. Per esempio, se il figlio uccide il padre, diventa indegno a succedere. No, non è che c'è una diseredazione, non è che c'è la potestà di una persona di dire io te non ti a te non lascio niente. Per alcuni successivi particolari, per esempio i figli, non c'è questa possibilità di escluderli dalla propria eredità con la diseredazione. Mentre nei film americani vediamo che c'è chi lascia tutto,
è
una minaccia, no? E adesso io non parto, ovviamente non possiamo partire dal diritto romano o dal codice di Giustiniano e arrivare ai tempi nostri, no?
Oggi quindi, è così, ecco, diciamo così.
E quindi facciamo un esempio particolare. L'esempio è questo: un uomo ha due figli e una moglie e vuole sapere che cosa ne sarà dei suoi beni quando ci sarà di vivere. E adesso lascio la parola al collega che ci spiega in questo esempio particolare, una famiglia con due figli, padre e madre, cosa succede se viene a mancare uno dei genitori?
Allora, appunto, partendo da questo esempio, una piccola premessa, brevissima. Nel nostro ordinamento abbiamo due tipologie di successioni, quella legittima e quella testamentaria, ed è abbastanza intuibile, insomma, che la differenza è data dalla presenza o meno di un testamento. Nel nostro esempio,
perché una esclude l'altra, cioè il testamento
in realtà possono concorrere, okay. Però la
non interrompo più,
no, facciamola semplice.
Sì, no, però nel nostro esempio faremo o che c'è o la successione legittima o quella testamentaria, possono concorrere tra di loro. Quindi nella successione legittima è la legge che mi dice chi eredita e quali quote, nella testamentaria c'è il testamento e ci dice chi sono gli eredi.
Quindi chi ha il bene lo sa già quando è in vita?
No, il testamento viene aperto dopo la morte.
No, nel senso, se non fa testamento sa già a chi va il suo bene.
Assolutamente sì. Ecco.
Sì, altrimenti sì, decide di fare testamento.
Esattamente. E vediamo quindi il nostro caso. Un padre con una moglie e due figli vuole sapere cosa succederà quando viene a mancare. Non fa testamento. Cosa succede? Beh, la legge ci dice quali sono gli eredi. E gli eredi sono appunto il coniuge, in cui in questo caso spetta un terzo del proprio patrimonio, e poi i due figli sono anche loro eredi per due terzi del patrimonio, quindi l'intero
quindi
patrimonio
a pari quota viene diviso in questo caso.
In questo caso, e solo in questo caso in realtà. Ci ritroviamo quindi che al coniuge spetta un terzo, al primo figlio spetta l'altro terzo e l'ultimo terzo al secondo figlio. Una piccola precisazione: c'è una tutela particolare per il coniuge, per cui al coniuge spetta in ogni caso, che la successione sia legittima o testamentaria, il diritto di abitazione sulla casa familiare e l'uso dei beni immobili che ne fanno parte.
Cioè non può essere mandato via la casa dove risiedeva con l'altro coniuge, okay. Perché in realtà anche i figli in quel caso entrano nel terzo della proprietà dell'immobile, quindi potrebbero dire no mamma, lo vendiamo, no? In quel caso lì no, perché il coniuge ha diritto di continuare a vivere lì.
Bene, quindi questa è la situazione se non faccio testamento, un terzo, un terzo, un terzo nel nostro esempio. Però a me potrebbero non andare bene, perché magari ho un figlio che voglio favorire, abbiamo detto che non posso diseredarlo, però in un certo modo posso favorirlo, oppure non so, voglio dare a un ente benefico una determinata quota. Se voglio fare questo devo per forza fare testamento. Il testamento è l'unico istituto che esiste nel nostro ordinamento per poter devolvere i propri beni per dopo la morte. Ad esempio, quando nelle cene di famiglia si dice voglio lasciare la mia collezione di orologi al mio nipotino, se non lo scrive in un testamento non ha alcuna valenza, va scritto nel testamento. Quindi vediamo brevemente quali testamenti è possibile fare nel nostro ordinamento. Sono sostanzialmente tre: il testamento olografo, cioè quando io prendo un foglio di carta, scrivo a penna le mie volontà, l'ho dato e lo firmo, poi lo conservo, dico a qualcuno dove trovarlo quando sono venuto a mancare.
Ecco, consiglio, non diamolo per scontato, perché capitano tante eredità che arrivano a noi e una persona ha tantissimi documenti, magari l'ho anche nascosto questo testamento e non lo si trova, e se non lo troviamo si passa alla successione legittima, no?
Chiaro. Quindi questa è una scrittura privata senza andare da un legale.
Sostanzialmente sì, okay. Prendo un foglio di carta e scrivo.
La cosa più semplice.
Sì, purché lo scriva io personalmente, quindi deve essere interamente scritto da me. Se qualcuno, magari sono anziano, commetto un errore di scrittura e lo corregge qualcun altro, mi invalida il testamento. Quindi a penna, da me, punto. L'unica cosa.
L'argomento originale.
Esattamente. L'altra forma di testamento è quello pubblico, cioè io vado dal notaio, spiego le mie intenzioni, il notaio redige un atto pubblico con, dove riporta le mie intenzioni alla presenza di due testimoni, e quindi questo testamento pubblico sarà sottoscritto da me, dal notaio e i due testimoni. Il notaio poi lo conserva e al momento della mia morte ci sarà l'apertura del testamento. In questo caso invece l'importante è sapere a quale notaio è stato consegnato questo testamento.
Sì, andiamolo a farlo, consiglio notai di zona, no? Perché se andiamo a farlo al notaio magari dell'altra parte dell'Italia, mm-hmm. se questo non viene a conoscenza della nostra morte, del decesso, poi ci potrebbero essere dei problemi. Sì. Abbiamo incontrato anche questi problemi nel corso sì. di questi 15 anni.
La terza forma è quella del testamento segreto, che è una via di mezzo, cioè io posso scrivere il mio testamento, lo metto in una busta, lo sigillo, lo consegno al notaio che scrive un verbale alla presenza dei testimoni, e quindi lo tiene in deposito fino alla mia morte, e poi lo, quando verrò a mancare lo pubblicherà. Quindi in questo caso neanche il notaio sa cosa c'è scritto nel testamento.
Quindi questo, cioè queste differenze sono perché esistono queste differenze di questi tre tipi di testamenti?
Perché potrebbe essere che io non sono in grado di scrivere un testamento olografo, sia per conoscenze ma perché ho difficoltà materialmente a scrivere, allora vado da un notaio e il notaio me lo può nella legge notarile prevede la possibilità che io abbia difficoltà a scrivere o a firmare.
Pensiamo per esempio a una persona anziana che magari non vede più bene, non riesce più a scrivere, ma dopo la differenza anche è sulla validità poi del testamento.
Anche sì.
No, perché testamento olografo, a cui io aggiungerei anche data e sottoscrizione, no, nei requisiti,
sì,
che
sì,
è sempre meglio mettere,
no,
quindi data, lo scrivo
sì,
io
sì.
E lo sottoscrivo, sicuramente se è fatto davanti al notaio è valido, e non solo è valido ma è stato sicuramente scritto dal decuvio, quindi la persona che non c'è più. Invece
però c'è anche una garanzia, visto che anche il notaio sa di questa esistenza, che poi venga preso in mano.
Sì, sì. Ma
no, come però dico, nel senso, adesso a me viene una paura, dico ok, io scrivo un testamento, lo metto in un cassetto, ma in realtà
può restare lì per sempre.
Sono io l'unico che sa che c'è questo testamento, no? Quindi
esatto.
Magari mi viene un accidente, nessuno sa di questo testamento e i miei beni non vengono poi dati alle persone che ho scritto nel testamento, se non sono quelle legittime.
Ma c'è un'altra, che qui poi rientriamo in gioco noi, no? Perché la materia ereditaria è di solito più oggetto di lavoro notarile, no? Però in realtà quando si arriva nella fase patologica, no? Cioè quando si iniziano a litigare gli eredi, poi vengono da noi, iniziano le cause. Allora, un testamento scritto dal notaio sicuramente è stato scritto dalla persona che non c'è più, perché il notaio
è testimone,
no, è testimone, è un pubblico ufficiale che dice lo ha scritto lui.
È meglio almeno la seconda opzione, possiamo dire, delle tre, almeno la seconda?
Sì, sì, perché diciamo quella...
Comunque, perché poi ci sono familiari che ci passano la vita addosso a queste cose.
Allora, è meglio, ci sono alcune cose che appunto, come la provenienza dal testatore, che sono incontestabili a quel punto. Poi il notaio fa anche una consulenza, per cui è abbastanza improbabile che ci siano degli errori nel testamento, quindi è sicuramente meglio. Però hanno la stessa validità. Cioè non dobbiamo credere che siccome lo faccio dal notaio allora è un testamento più forte. Io posso fare tre testamenti, i testamenti sono sempre revocabili. Io ad esempio posso fare un testamento dal notaio, poi dopo due anni mi faccio un testamento olografo, quindi io me lo scrivo a casa mia e revoco il testamento fatto dal notaio.
E se non lo revoco?
Se non lo revoco,
faccio io delle domande.
Assolutamente sì. Se non lo revoco, bisogna vedere le disposizioni. Se le disposizioni sono incompatibili, allora viene revocato di fatto.
Quindi vale il più recente?
Esatto. Se però sono compatibili, si applicano entrambi.
Cioè, facciamo un esempio concreto, perché le persone adesso magari sono in macchina e fanno difficoltà
sì.
a capirci.
E non possono scrivere messaggi.
Esatto. Allora, se uno magari quando va al notaio ha una sola casa, no? Non ha non ha, adesso appunto semplifichiamo, diciamo sì, che non ha figli, una moglie, no? È da solo e dice non ha i genitori, in più dice lascio la mia casa a Chris DJ della Studio Nord. Benissimo, poi 10 anni dopo a casa sua diventa proprietario di un'altra casa e dice lascio quest'altra casa non lo so, a Tavosanis, no? Tanto per rimanere qua in sì, zona. Bene, i due testamenti non sono in conflitto.
Ok.
No? Quindi sono due assegnazioni. In realtà l'ho semplificato, questi erano legati. Vabbè, però
vabbè, sì,
era ex recerta, però insomma era per fare un esempio concreto. No? Non c'era un conflitto in questo caso. E poi c'è. No, ci sono appunto poi anche le quote riservate a legittimare, no? Cioè. Noi abbiamo una quota che si chiama disponibile, no? Quindi di questa quota possiamo disporre nel testamento per dare qualcosina in più a un altro. Anche se ci sono i figli, anche se c'è la moglie, lo Stato ci ha dato una piccola, no? Che ne so, per esempio un quarto, due quarti ai figli, un quarto al coniuge, un quarto di disponibile. E di questo noi possiamo disporre. Possiamo disporre sia, per esempio, a uno dei figli o al coniuge dandogli di più, oppure possiamo darla a terzi, no? Ah, magari un amico che ci è stato vicino per tutta la vita e noi vogliamo dargli quella quota di eredità, che può essere sia una quota che magari un bene in particolare, che però rientri sempre in questo quarto, okay, di valore. Poi io c'è un'altra domanda su questo esempio: e se i figli sono minori cambia qualcosa?
Allora, se i figli sono minori, le quote sono identiche, la successione di per sé è identica, l'unica cosa che cambia sono due cose che cambiano. Una, che i minori accettano, possono accettare sempre solo con beneficio di inventario. Beneficio di inventario vuol dire che viene redatto un inventario dell'eredità da parte di un notaio o del cancelliere, quindi si delinea il patrimonio ereditario e che viene distinto dal mio patrimonio personale che già avevo in precedenza, e sostanzialmente non sarò chiamato a rispondere col mio patrimonio precedente dei eventuali debiti che avesse l'eredità. Quindi è una tutela, e i minori e gli incapaci hanno per legge questa tutela. Altra differenza, la citazione dell'eredità è un atto di straordinaria amministrazione, per cui se c'è un minore, il genitore sopravvissuto non può accettare liberamente, ma deve essere autorizzato dal tribunale.
Perché è molto delicato, difatti la tratteremo poi con la collega Tinello, che oggi compie gli anni assieme anche al collega e amico Cigliani, con gli anni,
facciamo
gli auguri a entrambi.
Che giornata di festa.
Esatto, sì, oggi è giornata di festa, e con lei tratteremo la materia dell'amministrazione di sostegno, no? Che è un'altra materia molto particolare, che fino a quando qualcuno non ci si trova all'interno non ne capisce la tutte le problematicità, eh? Cioè, per esempio, muore un genitore di una famiglia, no, non di genitori separati, divorziati, si aprono dei problemi non di poco conto, perché il figlio minore eredita dal padre e poi i beni del figlio devono, se c'è qualche attività di straordinaria amministrazione, l'altro genitore non può disporre di questi soldi, di questi beni come vuole. Che ne so, la casa va anche al figlio, il marito rimasto non può dire la vendo così e me ne compro un'altra, magari in un posto dove mi conviene, più vicino magari ai miei genitori che mi danno una mano per la gestione del bambino. No, non è possibile, bisogna passare tramite l'autorizzazione del giudice tutelare, che è una cosa che le persone non capiscono. Mi dico, ma come? Quindi, Chris, noi avremmo finito. La prossima volta, adesso facciamo la pausa natalizia.
Beh, scusami, è bello, però cioè, mi metto nei panni di un ascoltatore, no? Allora, prima di voi c'era la musica, c'erano le richieste, pam, eredità. Uno pensa alla trasmissione di Rai 1, tra l'altro, mi pare, no? Pam, 12 nozioni così, però e succederà ancora, è già successo, succederà ancora, sono argomenti comunque importanti, anche giusto che uno sappia che cosa succede, perché sì, sono momenti a cui non vuoi pensare,
meglio,
no?
Sì.
Però nel momento in cui
prima o poi ci si passa tutti,
esatto, e è bene anche pochi si compra la tomba prima di morire, no?
Sì,
qualcosa non si organizza prima, dice sì, mi servirà tra 100 anni, ma intanto c'è, è lì, l'ho presa, il mio spazio ce l'ho.
Beh, ma anche banalmente, quando parleremo appunto dell'amministrazione, dell'eredità, comunque dire, che ne so, una famiglia in cui lavora solo la mamma o il papà, e avere un conto solo intestato alla mamma o al papà, se poi questa viene a mancare, quelli che rimangono non hanno i soldi per vivere, perché il conto viene bloccato, e quelli che rimangono non hanno i soldi per mangiare. Cioè, sono cose importanti anche nella vita di ogni giorno.
Avvocati, avvocati, grazie per essere stati con noi anche oggi. Noi quindi ci sentiamo, stavi dicendo, no? Dopo le feste.
Sì, ci sentiamo dopo le feste, ritorniamo il 9 gennaio con l'avvocato argomento. Praturlò Matteo, che è anche tesoriere del Consiglio dell'Ordine di Udine, e parleremo di diritto tributario. Quindi, da un lato, il diritto tributario è quello che disciplina le tasse, le imposte, gli avvisi di accertamento. Vorremmo fare un po' un focus sulle cartelle esattoriali e i procedimenti sanzionatori, perché tante persone ricevono la busta, dicono non mi interessa, non pago, e poi si vedono pignorare la casa, eccetera, e non hanno più la possibilità di fare ricorso, perché fanno passare i temi. Quindi è importante attirare l'attenzione delle persone su questa tematica. Cioè, mi arriva, devo andare a un professionista.
Ne parliamo in gennaio.
Bene, grazie. Buona festa a tutti.
Allora. Altrettanto.
Buone feste, grazie.
Grazie Giosuè e grazie Massimiliano. A presto.